Bentornati a una nuova puntata di Negati, una puntata in cui il sottoscritto, cioè Matteo, sta sclerando e schiumando male per il caldo e non fa caldissimo perché in questo momento il mio computer dice che Milano, Dio Madonna, 25 gradi, non può fare 25 gradi all'8 di aprile, fioi. Comunque va bene, Andrea Ciralo è distesolo sulla sua sedia perché non sa più che cazzo dire e abbiamo un ospite speciale a sostituire la nostra divina Valentina De Poli, perché anche la sua sostituta oggi non poteva. Ciao Francesca Gimelli, e per cui abbiamo Alessio Bottiroli, che stavo chiamando nuovamente Alessandro, santo Dio, sono fumato oggi.
Ciao a tutti, ciao a tutte. È già tanto che non mi hai
chiamato.
Quindi
ben trovato al sostituto della sostituta.
Yes. Beh. Vai Ale.
No, dico qua, è incoraggiante essere la quarta opzione.
La quarta scelta.
Pensa che prima di te avevamo pensato anche a Chiara Bandelloni, ciao Chiara, però abbiamo detto no, vabbè, è venuta troppo spesso recentemente, prendiamo una voce nuova. Allora, per questa puntata volevamo dire al nostro pubblico che siamo tutti e tre in possesso di uno Stream Deck e non abbiamo paura di usarlo. Infatti io ho fatto partire il timer per la puntata, abbiamo ancora 28 minuti e 50, pensa Andrea, ho già buttato via un minuto e rotti.
Beh, soprattutto con questa ultima informazione che è di vitale importanza.
No, allora, l'argomento della puntata di oggi l'abbiamo, secondo me è estremamente interessante, però devi sentirti libero tu, Alessio, di dire quello che ti senti libero di dire. Quindi se vuoi cambiare nomi, date, luoghi per proteggere gli innocenti, sentiti assolutamente libero di farlo, perché parleremo della tua esperienza oggi. Nella fattispecie, se vuoi possiamo anche inventare un fratello gemello che si chiama Danilo Bottiroli, se vuoi. Nella fattispecie parleremo del fatto che tu eri freelance, correggimi se dico cazzate,
sì.
E non lo sei più stato, e hai attivamente scelto di non esserlo.
Sì, esatto, sono un dropout, come direbbero.
Un rinnegato.
Un rinnegato, peraltro... Non sei l'unica persona che ci ascolta che ha fatto questo percorso, questa parabola, perché anche per esempio Daniele, che ci ha mandato svariate email di cui tra l'altro abbiamo letto e dalle quali siamo partiti per tirare fuori degli argomenti per alcune puntate scorse, anche lui ha fatto questa cosa qui. Probabilmente, o forse Daniele sei tu?
No. Questo posso assicurartelo.
Va bene, non lo so, Andre, visto che l'idea è stata tua, conduci tu la puntata, così ti obbligo a essere più bello.
Così ti svegli.
Esatto.
No, non aggiungerei solo che non solo Ale è stato freelance, ma che ha fatto un sacco di lavori da freelance, per certi versi da imprenditore.
Stavo prendendo io.
Sì, tutto quello che poi non posso dire, ce lo dirai e lo bipperemo, Ale. Sì, visto che siamo molto amici, qualche cosa la posso dire anch'io, per dire dal libraio al web designer al gelataio, cioè tu ne hai fatte di robe per conto tuo e alla fine sei arrivato alla conclusione che non è il tuo, cioè tu vuoi un lavoro comunque con delle caratteristiche, perché oggi tu lavori in smart working totale, con un datore di lavoro col quale ti trovi benissimo, avete una bella relazione, tutto quello che vuoi. Però quello che desideravi alla fine era ritornare a fare il dipendente, che è un po' il percorso inverso rispetto a quello di cui si parla più spesso, no?
Sì, direi che hai detto giusto. La cosa particolare è che ci ho messo 20 rotti anni a capirlo, però effettivamente è così, e credo che tutto quanto alla fine si sia ridotto al aver capito che alcune cose del mondo del lavoro in proprio, diciamo, proprio sono per me quasi impossibili da gestire nel modo corretto. Di conseguenza ho scelto appunto di abbandonare tutta questa strada, continuando a fare sostanzialmente il lavoro che ho fatto per la maggior parte del tempo, nonostante poi abbia avuto dei cambi di direzione repentini tipici del mio carattere.
Quindi che lavoro?
Beh, allora io il mio lavoro vero, diciamo, è di fare lo sviluppatore, il software engineer, sono un programmatore, diciamo, in italiano, no? Quindi banalotto, una cosa molto, molto ovvia, siamo un po' gli operai del nuovo millennio, siamo riusciti anche a programmare strumenti che ci sostituiranno, quindi perfetto, la gente più pigra del mondo, e io faccio parte di questa area umana, diciamo. E, dal 2000, fino ai fine 2000, quindi parliamo di ormai 24 anni fa, ho iniziato a lavorare in questo settore e l'ho fatto da subito inizialmente come freelance. Quindi ho aperto la partita IVA dopo aver fatto il mio primo sito per un amico, ho detto apro la partita IVA. E quindi diciamo che appunto prima ancora dell'11 settembre, prima di tutte le altre crisi che si sono succedute, io ero freelance, ecco, un po' hipster come cosa, ero freelance prima che diventasse di moda.
Okay. C'erano ancora allora, le torri.
Fammi specificare questa piccola cosa. Tu comunque ti sei lasciato uno spazio oggi anche di creatività e di indipendenza, nel senso che tu hai un canale YouTube e un'attività da fotografo comunque piuttosto rilevante nella tua vita, nel senso che tu scatti fotografie, fai delle attività sia di divulgazione che di formazione, che da fotografo, che comunque ti lasciano un po' di spazio alla tua creatività. Sei anche una persona estremamente vulcanica negli interessi, dall'aviazione alla scienza, tante cose sono quelle che tu impari, per cui hai trovato dei modi comunque per mantenere attiva tutta una parte che non saprei definire se non creativa, però avevo la curiosità di chiederti quali sono questi elementi che tu hai proprio sentito non essere il tuo nell'esperienza da freelance, se riusciamo a spacchettarli.
Certo, allora, l'esperienza da freelance a me piaceva tantissimo per i motivi diciamo forse più banali, cioè il fatto di potermi gestire le giornate a mio piacimento, i giorni di vacanza, i giorni di lavoro, il fatto di poter avere clienti che potessi in qualche modo scegliere io, tutte queste cose a me piacevano tantissimo, ma dietro quello c'è tutto l'aspetto burocratico che per me è sempre stato proprio una bestia nera. Sono incapace di gestire tutte le questioni burocratiche nel modo corretto, quindi è capitato anche che magari ricevessi una multa perché magari mi ero dimenticato di pagare non mi ricordo più quale tipo di tassa o qualcosa del genere, e all'epoca non c'erano ancora strumenti come quelli che ci sono adesso che ti dicono preventivamente quanto spenderai e tutte le scadenze possibili, quindi ti dovevi affidare comunque al commercialista, il commercialista ti doveva dire, però non è che aveva solo te, quindi ti dicevano sempre un po' l'ultimo momento. E col fatto che io non sono stato mai tanto bravo a organizzarmi e essere molto preciso in tutto questo, quella parte lì era veramente molto molto stressante. Soprattutto devo dire la parte più brutta per me è sempre stata il farmi pagare, cioè il riuscire a arrivare a fine lavoro e avere una certezza, se non altro una ragionevole certezza, di ottenere il pagamento entro un certo dato di periodo di tempo. Non sono in grado di personalmente, credo, di contrattare, di insistere, e quindi quella cosa lì ovviamente ha sempre generato problemi, perché
Ale,
poi
se posso dire, la videocamera che io uso abitualmente per i video di YouTube, ma anche per questa conversazione che stiamo avendo adesso, me l'hai venduta tu. A momenti avresti fatto in modo di pagarmi tu per prenderla, quindi confermo questo tuo atteggiamento.
Sì, esatto, io, perché sai, i soldi sono cose volgari, no scherzo, però diciamo che questa caratteristica è preoccupante, no? Per uno che vuole fare freelance dovendosi sostenere. E quindi che cosa succedeva? Come Andrea ha detto prima, che mi sono in questo momento ritagliato uno spazio diciamo di creatività per me, succedeva che soprattutto verso l'ultimo periodo in cui ero passato ad avere da piccoli clienti, avevo iniziato a lavorare per clienti più grossi, quindi con responsabilità maggiori, con anche giri di denaro preventivi anche piuttosto importanti, non per me in senso in generale, per il progetto in generale, tutta quella parte lì di creatività andava svanendo, no? E quindi appunto c'è stato un momento in cui per puro caso un'azienda mi ha contattato su LinkedIn e mi ha chiesto se volevo andare a fare un colloquio, e in quel periodo lì stavo proprio ragionandoci e quindi sono andato e ho accettato. Il passaggio è stato uno shock perché mi sono accorto che il fatto di lavorare da freelance mi aveva forgiato, cioè inizialmente io facevo proprio fatica, per esempio, a comprendere il modo di lavorare correttamente con tutti i colleghi, il fatto di avere un compito molto specifico invece di, come prima, gestire tante cose contemporaneamente, tanti aspetti del mio lavoro contemporaneamente, un po' mi aveva spiazzato. Però devo dire che il non dover più contrattare e chiudere alle 6:30 e da quel momento lì in poi potermi dedicare ad altre cose mi ha svoltato proprio, perché infatti io, per esempio, ho aperto il canale YouTube qualche mese dopo essere stato assunto in questa azienda. Ora non lavoro più lì, però questa è la realtà. Cioè, la mia parte, per esempio, fotografica, negli ultimi 3 anni prima di diventare di nuovo dipendente, ne aveva risentito tantissimo.
Ma perché eri chiaramente molto stressato, per cui è un po' la super abusata piramide dei bisogni di Maslow, no? Tu non avevi i bisogni di base corrisposti da un punto di vista lavorativo e quindi non potevi neanche dedicarti a quelli più alti e più, diciamo così, spirituali, di realizzazione personale. Però volevo un attimo rimanere sulle difficoltà per dire la questione del farsi pagare, ma giusto per spacchettarne qualcuna e capire un attimo, anche per chi ci ascolta, se quelle potrebbero essere delle difficoltà anche per sé, oppure se in realtà non risuonano loro, perché chiaramente siamo tutti diversi. Cioè, per dire, perdonami questa digressione, tu dici: andando a lavorare da dipendente mi rendo conto che ci sono altre difficoltà. Ad esempio, una che per certi versi forse hai un po' citato è la necessità di dover collaborare in maniera più stretta con altre persone, per cui io mi immagino, per dire, meeting infiniti e perdite di tempo estreme, perché non sei più del tutto padrone del tuo tempo, no? Quella roba a me peserebbe di brutto, probabilmente molto di più di quanto mi pesa invece il dovermi fare pagare dalle persone, che pure è una difficoltà che io, come tutti i freelance, credo che abbiamo. In questo caso però, cioè, perché non farti pagare semplicemente la consegna di un progetto? Qual era la difficoltà nell'applicare questa cosa?
O addirittura, cioè, tu dici, all'avvio di un progetto, però non esageriamo.
No, vabbè, però lì è facile immaginare l'obiezione, nel senso che lui dice, ma tutti gli altri freelance si fanno pagare la consegna, io non riesco a farmi pagare all'avvio. Però alla consegna perché no? Cioè, perché non stabilire direttamente che io ti faccio vedere le bozze del sito web su un mio server, nel momento in cui te lo devo caricare sul tuo, mi paghi e te lo carico.
Certo, in un mondo normale sicuramente sì. Evidentemente anche un po' per l'area in cui operavo io, diciamo che questa parte del non riuscire ad avere i pagamenti, nel momento in cui mi sono spostato per esempio su Milano eccetera, un po' effettivamente è cambiata. Ma nell'area in cui ho lavorato io per tanto tempo c'è quest'usanza, cioè di non pagare al momento giusto e quindi farsi desiderare e costringere la persona a continue richieste, perché se tu non chiedi automaticamente passi al mese dopo, fondamentalmente. Almeno questo succedeva in moltissimi casi. Adesso ovviamente non posso
però
fare,
io quello che non capisco è perché consegnare il sito se non sei stato pagato.
Perché ormai l'ho consegnato il sito, a parte che più che siti erano applicazioni che loro stavano usando, l'idea di buttare giù un'applicazione mi sembrava un po' drastica.
Ma
e
non
poi
buttare giù, tu non gliela dai proprio se non ti hanno pagato, cioè perché non lo definisci nel momento del preventivo?
Per poter essere pagato io dovevo consegnare l'applicazione in produzione e loro dovevano collaudarla per un tot di tempo, dopodiché mi approvavano il fatto che fosse corretta, che non ci fossero problemi, e a quel punto c'è il pagamento. Quindi loro di fatto l'applicazione ce l'avevano già, e quindi è un po' complesso come discorso. Però ecco, laddove altre persone potrebbero addirittura minacciare, ti faccio causa, ci sono cose, ci sono conseguenze, ti butto giù qualcosa, non lo so, qualunque altra azione anche un po' esagerata, io quella cosa lì non ce l'ho. Cioè, io ho fatto il mio lavoro, se non mi paghi diventa un po' il mio carattere è quello lì, quindi oggettivamente mi rendo conto di essere molto, molto me in questa cosa, ok? Non penso che sia una cosa di tanti, però io questo problema ce l'ho sempre avuto ed è uno di quelli che mi ha poi portato a decidere di cambiare.
Molto te, nel senso bellissimo.
Ce lo dici,
Matteo,
tu.
Ma perché continui a spegnere il microfono? Perché ti sentiamo, cioè ti stai tagliando sempre le ultime sillabe.
Ah, questo non va bene, questo non va bene. Forse è Zoom però che taglia le ultime, non lo so. Comunque no, chiudo il microfono per evitare che rumori da questo lato, perché ho la finestra aperta, se no crepo, entrino nella registrazione. Quello che non fai mai non quando hai le cuffiette, Andre.
Infatti, non sentiamo molti rumori, non ti preoccupare. Ok, e altre difficoltà che hai avuto da freelance che ti hanno fatto pensare questa non è la scelta, certo, giusta per me? In realtà questa dei pagamenti è molto più frequente di quello che tu pensi, eh? Cioè secondo me è una roba che hanno tutti, nessuno escluso. Poi ci sono persone che ne rimangono più succubi, magari come è stato il tuo caso, persone che la prendono di petto per dire io questa cosa qua, cioè io sono abbastanza convinto che nella tua stessa condizione, a costo di perdere dei clienti, avrei preteso il pagamento e la consegna del prodotto.
Sì, e lì bisogna essere capaci anche di contrattare, ma infatti diciamo che nel momento in cui in tutta la mia carriera, scusate, ho dato una botta al microfono, in tutta la mia carriera in realtà ci sono stati anche momenti in cui sono stato più che freelance, nel senso che sono stato anche socio di web agency e diciamo aziende che producevano software e comunicazione. In quel caso le cose andavano ovviamente molto meglio perché non ero io ad occuparmi di questi aspetti e io facevo il mio lavoro, no? come socio. Però la fase freelance è sempre stata così problematica. Prima tu hai detto per me sarebbe peggio dovermi fare una riunione infinita con i colleghi e come sai anche a me questa cosa pesa, però il fatto di arrivare a controllare il saldo tutti i giorni, vedere che non c'è il pagamento eccetera, per me era molto peggio che non sopportare come oggi faccio qualche mezz'ora, qualche oretta di call che magari potrebbe essere un'email, e però quell'altro aspetto diciamo è assodato, cioè messo da parte quella parte lì, tutto il resto lo riesco a gestire un po' meglio, lamentandomi di tanto in tanto, però insomma sono molto più sereno, ecco, rispetto a come ero prima. Perché poi un altro problema grossissimo mio era che ero incapace di distinguere il mio tempo libero dal tempo lavorativo, e quindi o decidevo di lavorare all'infinito, c'erano giorni in cui non andavo a dormire, oppure c'erano giorni in cui proprio non riuscivo a mettermi nemmeno da lontano a fare qualcosa, e quindi poi ovviamente mi portavo la cosa il giorno dopo, e questo a sua volta costringeva diciamo a fare le nottate.
Ale, però scusami, ti interrompo su questa cosa qui perché secondo me può essere interessante. Rischia di essere anche un'attitudine personale quella di non riuscire a scindere il tempo di lavoro da quello personale e impostare dei paletti ben definiti. Però da dipendente ci riesci di più, punto di domanda? E se sì, perché?
Perché riesco molto di più.
A un certo momento hai detto se ne andassero a fare in culo tutti quanti, io lavoro quello che devo lavorare, se proprio c'è un'emergenza un conto, oppure perché ti manca la sovrastruttura barra le preoccupazioni aggiuntive che ti fanno pensare a se non lavoro non guadagno in maniera diretta, diciamo?
È tutto un insieme di queste cose. Ora come ora, per esempio, io so che ho dalle 9 alle 18, no? Quindi mi metto alle 9, comincio a lavorare, faccio pausa pranzo, alle 18 ho finito, e in queste ore io devo fare X. E non c'è l'idea del dire oggi invece non me la sento, posso fare qualcos'altro, che so, vado a farmi una passeggiata, come ogni tanto fa Andrea per esempio, come fai tu, come potete fare voi freelance, che però avete anche la capacità poi di imporvi determinati ritmi, determinati obiettivi. Quella cosa lì a me, mancandomi un po', oggi come oggi, il fatto di lavorare 9-18, io so che alle 18 ho finito, Quindi se voglio organizzarmi, posso organizzarmi in tutti i modi. Se voglio prendermi i giorni di ferie, me li prendo senza nessun problema. E so che in quelle ore lì faccio questa parte della mia vita, cioè vivo questa parte della mia esistenza, che è quella del programmatore. Dopodiché, a meno di rarissimi, ma proprio rarissimi casi in questi 5 anni in cui ho dovuto magari lavorare un sabato o lavorare una sera fino molto tardi, non mi è più successo di trovarmi alle 9 di sera con cose da fare, perché sennò io stesso potrei subire delle conseguenze specifiche. E questo per me è stato molto liberante, tant'è che appunto, cioè, dopo i primi mesi di assestamento quando mi sono accorto che questa cosa mi stava dando una libertà probabilmente maggiore rispetto a quella che avevo quando facevo il freelance, paradossalmente ho potuto aprirmi il canale YouTube, ho potuto fare tutta una serie di cose che altrimenti non avrei fatto probabilmente.
Ci stiamo indicando, Andrea, io perché lui aveva annuito, io stavo annuendo, ma siccome avevo fatto l'ultima domanda magari voleva parlare lui.
Non ho capito.
Che magari volevi intervenire tu, visto che l'ultimo intervento l'avevo fatto io.
Ah, no, vabbè, nel caso lo faccia. Mi chiedo se possiamo dire che comunque la tua insoddisfazione da freelance non era tanto data dal non arrivare dei risultati, che anzi mi pare che comunque ci fossero a livello di clienti, di fatturato, eccetera, eccetera, ma più da una serie di, che mi verrebbero da definire, cattive abitudini che in qualche modo si autoalimentavano l'una con l'altra, no?
Sì, assolutamente. Il fatto di perdere cattive abitudini è una cosa che io faccio molta fatica a fare, mi conoscete, quindi sapete un po' anche alcune mie caratteristiche. E quindi alcune cose da dipendente proprio non me ne devo occupare, e quindi quella parte in cui io sono pessimo è ininfluente. E questa cosa è molto vantaggiosa per me.
Tipo il dire di no, un'altra cosa che mi viene in mente, no? Il mettere dei paletti, mettere dei limiti. Magari esatto. Uno ti dice abbiamo pattuito un preventivo per 10 pagine, mi immagino il cliente che ti dice ne voglio 12 e tu gli dici di sì.
Io ho sempre detto sì. No, cioè io nello stesso preventivo alla fine consegnavo anche in tempo, ma dentro venivano accolte tutta una serie di modifiche, di bozze, mica bozze, eccetera, che uno sano di mente non avrebbe accettato, cioè avrebbe fatto un'aggiunta al costo finale. Invece io questa cosa non ce l'ho, proprio non ce l'ho come essere umano, credo proprio di avere questo enorme difetto. E quindi c'è, quando anche dopo avere, poi un'altra cosa che mi ha sempre molto frustrato, no? Cioè che se io sto facendo un lavoro per te, no? E tu mi chiedi di aggiungere delle cose, supponiamo, e io non te le faccio pagare e te le faccio, ho sbagliato io, però mi aspetto anche magari un po' al fatto che tu mi riconosca anche magari il fatto di esserti venuto incontro, e quindi magari la volta dopo invece di andare a trattare al centesimo magari si può trattare un po' meglio. E quello non accadeva mai, no?
Anzi, succede il contrario.
Sì, certo, perché tu ti sei svenduto.
Perché tu apri il fianco e sì.
Certo.
Cioè, tu fai
certo
percepire che il tuo valore è molto basso.
Esattamente. E da lì poi derivano tutta una serie di cose, per cui c'erano clienti a cui non riuscivo più a dire di no, che in pratica si prendevano la gamba dopo che tu gli avevi offerto il dito della mano destra. E quindi era diventato un po' un soddisfacente da un punto di vista comunque di conoscenza, di crescita, perché si cresce tantissimo facendo freelance, devi sapere tutto, devi, da un punto di vista tecnico parlo proprio, devi essere molto bravo, e quindi quello è stato fondamentale, no? Dall'altra parte, appunto, tutte le questioni secondarie, se io avessi avuto un agente, diciamo, sarei stato perfetto come freelance.
Beh, ma allora, a proposito di crescita, un'osservazione e poi un'ulteriore domanda. In questo caso poi, se il nome non si poteva dire, lo bippiamo, non ti preoccupare.
Sì.
La cosa, cioè, che a me fa sempre impazzire di più del tuo percorso da professionista è che tu in questo percorso hai conosciuto Silvio Berlusconi.
Oh, sì.
Cosa?
Sì, sì, è capitato.
Non lo sapevi, Matteo?
No!
Sì, sì, è capitato.
È incredibile, spiega, durante racconta. Il servizio. Cioè, questo per far capire che comunque avevi raggiunto un discreto livello di crescita in questo ambito.
Sì, non era il mio cliente.
Certo.
Non era il mio cliente. Diciamo che di riflesso...
Ale, hai 4 minuti e 20, puoi raccontarla come la vuoi, però per favore non farmi la Valentina De Poli di turno, parla sul microfono, grazie.
Sorry. No, dicevo, è stato una cosa un po' particolare, perché in quel periodo stavo sviluppando tutto un sistema di e-learning per un professionista che aveva come cliente più famoso, ovviamente, Berlusconi. Non Berlusconi come Fininvest o come altre aziende che poteva avere, ma proprio lui come persona fisica. Era un suo cliente, e un giorno ero lì che stavo lavorando presso questo cliente, tra l'altro molto simpatico, una persona straordinaria che purtroppo è mancata, ma a un certo punto sento un trambusto, un casino nella stanza di là, mi dicono mettiti tranquillo, siediti lì tranquillo perché adesso arriva Berlusconi. Come arriva Berlusconi? E sì, c'è Berlusconi, deve parlare con la persona per cui stavo lavorando, stai tranquillo, però vedrai che ci sarà un po' di casino. Quindi sono arrivati lui con delle guardie del corpo, credo che fossero, e altri dell'entourage, e proprio da manuale hanno cominciato a raccontare barzellette, dopodiché io sono tornato a lavorare, però è stato un incontro piuttosto peculiare, ecco, sì, diciamo che il personaggio comunque era molto molto simile a quello che uno può pensare che potesse essere, almeno vedendolo dal vivo.
Fantastica sta cosa, non la sapevo io.
Sì, sì.
E non so più cosa dice, questa cosa non so più cosa come riempire i 2 minuti e mezzo che ci separano dalla chiusura.
No, beh, allora ho un'altra domanda io per Ale. Ma e invece l'ipotesi di tornare in società, visto che c'è questa terza modalità che non abbiamo esplorato, cioè tu come la vedi? Anche quella, comunque, vabbè, immagino che se adesso non lo sai più è perché qualcosa è andato storto, però al di là della tua esperienza, pensi che è una roba che ti piacerebbe o ci sono comunque degli svantaggi rispetto allo stare dipendente come sei oggi?
Allora, per mia natura io tendo a fidarmi molto delle persone, e quindi nei casi in cui ho fatto società, diciamo che la maggior parte dei casi poi si sono risolte molto bene, senza problemi, e magari la società, la prima per esempio, quella che abbiamo avuto anche con mia moglie eccetera, si è sciolta, ma perché ognuno poi ha seguito strade diverse e tutto quanto era diventato molto naturale come conseguenza. Però ho avuto anche altre esperienze, diciamo negative, con soci eccetera. Anche lì il mio non saper dire di no è sempre stato un grossissimo problema. Con le persone giuste però io penso che non avrei problemi a prescindere, ecco. Se dovessi farlo però, ecco, cercherei un ruolo a quel punto lì non più tanto strettamente operativo nel mio ambito, parlo della programmazione, ma più un ruolo di coordinamento dei lavori, però non amministrativo, quello sicuramente. Però no, non precludo a priori, cioè non penso che un'esperienza negativa poi vada a inficiare qualunque altra possibile esperienza successiva nello stesso ambito. Quello che è successo è successo, il futuro può essere anche molto diverso, sì, io la vedo così.
Bellissima Ale, bellissima sta cosa. Questa cosa effettivamente delle società potrebbe essere un filone di Ti dico di più, Andrea, un filone di intervista che potrebbe essere interessante per Negati, così no? Per cambiare il format. E un filone estivo. Buttata lì. Va bene, macro 20 secondi. Alessio, dove ti si può trovare?
Cercate On the Nature of Light dovunque mi trovate.
Perfetto. E a proposito di e-learning, tu fai un podcast con la nostra amica Chiara Bandelloni che si chiama Tutto il cinema minuto per minuto, oh, molto yes. Bello come i film di cui parlate. Ciao Ale, ciao Andre e ciao Valentina.
Ciao.
Ciao.
Puntata di organizzazione per Madonna, niente, non riesco a togliermi quel nome dalla testa, caro il mio Andrea Ciraulo, ma anche caro il mio Alessandro Alessandro, cioè la rifacciamo fio perché questa è proprio no. È che fa caldo, sto già sclerando. 3, 2, 1.
Puoi partire il timer?
Ce l'ho qua. 3, 2, 1 sullo Stream Deck. Siamo tutti e tre con lo Stream Deck. Fantastica questa cosa. 3, 2, 1.